questo gli abbia consegnato un modo di essere per cui non c'era nulla di scontato, anche quello che io, normalmente noi nella Chiesa diamo per scontato, le verità che più o meno diamo per assodate, per definite e definitive, con la capacità non tanto di mettere tutto in aria, di buttare tutto per l'aria, ma di saper valutare il valore delle cose che la tradizione ci ha dato senza assolutizzarle, lasciando per così dire sempre una porta aperta. Difatti, se noi vediamo, leggiamo diversi suoi testi e anche interviste, noi vediamo che era capace su tanti temi, per esempio quelli della vita, quelli del fine vita, dell'inizio vita, quelli dei legami tra persone del medesimo sesso e tante altre tematiche, era capace di, senza abbandonare o disprezzare ciò che nel corso dei secoli si era elaborato ed era diventato, forse dire dottrina mi sembra troppo, ma comunque modo comune di pensare nella Chiesa, lui era capace di porre anche lì degli interrogativi, come per dire: è l'unico modo? C'è solo questo? In tutto quello che noi scartiamo non c'è qualche valore da recuperare? Non c'è qualche positività da far emergere? Non c'è qualche lettura positiva che permetta alle persone che si trovano in questa situazione di sentirsi comunque accolte, comprese, eccetera? È giusto che le posizioni, pur giustificate, ripeto, almeno per molte nella Chiesa, in campo soprattutto etico-morale, diventino dei muri, diventino degli ostacoli, dividano? Ecco, allora a me sembra che questa sua attitudine a non prendere nulla per scontato, ma a volere ricercare, reinterrogarsi anche sui testi più tradizionali e più accettati, più comuni, gli derivasse forse proprio da questa sua abitudine a scavare dentro le cose, no? E poi dalla sua, mi pare, anche capacità di relazionarsi con l'altro, leggendolo nella sua integrità, perché una persona non è mai un pezzo di ciò che la sua vita lascia trasparire, non è mai riconducibile a una caratteristica della persona, ma va sempre intesa come totalità, come integrità della persona, e quindi vale sempre di più di quanto siano i suoi stessi limiti e i suoi stessi errori, che è anche una grande lezione del Concilio. E per tornare al Concilio, così fare da passaggio a Monsignor Bettazzi, mi sono letto con gusto in questi giorni Giuseppe Ruggeri, il teologo di Catania, che ha scritto questo libretto Ritrovare il Concilio, perché cita lei, non so se l'ha già avuto occasione di leggere, nel capitolo che riguarda il governo della Chiesa, quando si discusse appunto in Concilio sulla struttura di governo, si tirò fuori, dico tirò fuori perché non è una novità certamente del Concilio, la collegialità, la sinodalità, la conciliarità e tutte queste realtà che ci stanno molto a cuore. A un certo punto Ruggeri scrive queste parole: paradossalmente coloro che si chiamavano tradizionalisti facevano riferimento a una tradizione più recente, mentre coloro che apparivano come novatori si richiamavano a una tradizione ben più antica. Vale a dire che la modalità di procedere sinodale, cioè comune, ascoltando il popolo di Dio, mettendo insieme riflessioni, domande, interrogativi, trovandosi insieme a valutare, a capire, è stato per tutto il primo millennio una consuetudine, una metodologia praticata nella e dalla Chiesa. Poi solo lentamente la cosa andò assottigliandosi sempre di più e il colpo definitivo venne per una certa teologia con il dogma dell'infallibilità papale, perché qualcuno disse, qualche teologo disse, adesso non c'è bisogno di concili, ormai qua c'è Papa. Papa dice tutto e quindi è finito. No? Naturalmente malinterpretando lo stesso dogma dell'infallibilità, che non vuole dire questo. Ma si sa che le cose, quando arrivano alla sensibilità del popolare, prendono delle dimensioni che nella realtà non hanno. Se il Papa vuole tenere per la Juventus, questo non diventa mica un dogma di fede, neanche obbligo in coscienza il cristiano a tenere per la Juventus, ma si potrebbe dire per tante altre cose ancora più serie, dove l'ascolto e l'attenzione del magistero non sempre implicano l'obbligatorietà della coscienza. E solo che molte volte ci sono tantissime confusioni su questo tema, no? E per cui il paradosso di cui parla Ruggero è proprio questo: quelli che sembravano gli innovatori andavano molto più indietro nel tempo a ricercare una forma di chiesa che non gli altri, che si fermavano molto prima. E poi dice: fece colpo in questo contesto l'intervento di un giovanissimo vescovo, l'ausiliare di Bologna, Luigi Bettazzi, il quale, utilizzando le ricerche di Giuseppe Alberico, deve dire lei se è vera la cosa, utilizzando le ricerche di Giuseppe Alberico, che ha fondato l'Istituto di Ricerca Storica di Bologna, i cui continuatori ci terranno un bel po' di incontri a Città Studi a partire dal prossimo mese, il professor Melloni, il professor Turbanti, la professoressa Scatena saranno più volte a Biella proprio per parlarci del Concilio e della sua storia. Utilizzando le ricerche di Giuseppe Alberico, mostrò come persino la teologia romana, da sempre schierata a difesa delle prerogative del Papa, avesse conservato la concezione tradizionale. La consacrazione episcopale è un vero sacramento. No? C'era l'idea, e mi sembra che torni a diventare tale, attuale, che i vescovi sono degli impiegati della Curia Romana e che siano degli esecutori di quanto dalla Curia viene. Questa è meno l'impressione, io non so se è vero perché non frequento certi ambienti e quindi non saprei verificare la solidità di queste, ma l'impressione che sia dal di fuori è che si sia ricostituito una metodologia per cui i vescovi siano poco più che impiegati alle dipendenze della Curia, dove non ci sono, molte volte non ci sono neanche vescovi.
Quindi, i prefetti del Papa.
Ecco, quelli che infatti abbiamo utilizzato molto un linguaggio civile, no? Allora, anche, dicevo, la Curia Teologia Romana diceva che la consacrazione episcopale è un vero sacramento e che con essa il vescovo entra a far parte dell'insieme dei vescovi, cioè del collegio episcopale, con lo scopo di amministrare i sacramenti e governare non solo la propria chiesa, ma, in accordo con gli altri vescovi e col Papa, la Chiesa universale. Adesso queste potranno sembrare cose di poco conto se non vengono inserite, soprattutto se non vengono comprese nella portata operativa e nell'immagine di Chiesa che suppongono. Però vi garantisco che sono di grande importanza, perché è di lì che la figura del vescovo, dopo il Concilio, riprese una forte autorevolezza, una forte dignità, che non so fin quanto durate e se c'è ancora, ma speriamo, noi speriamo sempre che il futuro sia portatore di cose positive, perché il Concilio ha ancora molte possibilità inedite. E siccome Di Martini si parlava della sua eredità da cogliere, anche del Concilio si può parlare di un'eredità. E i vescovi con un Sorbettazzi che lo hanno costruito, l'hanno fatto, ci hanno partecipato, in fondo ci trasmettono questa eredità. Siamo noi adesso a prendere questa eredità e a tentare di tradurla, di viverla, magari con più o meno difficoltà, ma a rifarci a questa immagine di una Chiesa aperta, di una Chiesa per il mondo, di una Chiesa che non ha paura, di una Chiesa che testimonia nella semplicità, nella povertà. Il suo vescovo Monsignor Lercaro fece quel intervento sulla Chiesa povera e dei poveri, che fece allibire in senso buono molta parte dei 2500 vescovi, e trovò dalla sua soprattutto alcuni grandi vescovi dell'America Latina come Monsignor Camara, che tutti ricordiamo, e altri. Ecco, per dire, lo spirito, l'aria che tirava, noi siamo gli eredi di quest'aria. Magari qualche volta, come diceva Giovanni XXIII, abbiamo bisogno anche noi di aprire le finestre, perché l'aria nella Chiesa, se si tiene tutto chiuso, diventa stantia, si fa fatica a respirare. C'è un libro anche che è intitolato così, la fatica di respirare, manca il respiro, dicono questi autori. Allora, apriamo le finestre perché nelle nostre chiese ritorni l'aria conciliare e la Chiesa riacquisti il suo significato in favore del mondo e risplenda nella sua profonda identità di annunciatrice del Vangelo di salvezza di Gesù Cristo. Mi sono dilungato anche troppo, chiedo scusa, buonasera.
Buonasera a tutti. Provo a cominciare di qui per potervi vedere e per farvi vedere. Poi se non ce la faccio mi metterò seduto fra un po'. Ho fatto un'operazione 2 mesi fa, avrei dovuto restare fino al 10 ottobre, ma forse più che il dolore potrei il digiuno. Bene. Venire a parlare del Concilio, dopo aver ricordato il cardinale Martini, il quale non era vissuto durante il Concilio, ma l'ha vissuto da insegnante e da animatore. Ma negli ultimi tempi si era fatta una fondazione che c'è su internet, www.vivoilconcilio.it, e lui ne era il capo. Andammo 2 o 3 volte a Gallarate, poi alla fine addirittura con il notaio per fare questa fondazione, che pubblica 4 settori, la bibliografia del Concilio, gli articoli che scrivono, le perle del Concilio, cioè gli aspetti più interessanti, pubblicheranno il volume con commenti alle perle. E poi mi diceva proprio, mi telefonava adesso, le bolle del Concilio sono le barzellette sul Concilio, le aveva stampate in Francia, le ha tradotte in Italia, adesso riescono, mi ha chiesto perfino di fare la prefazione, per il solo fatto che sono uno dei 5 italiani ancora viventi, vescovi viventi. Dovremmo dire 5 e mezzo, perché c'è anche l'abate Franzoni, anche lui è stato padre conciliare per 2 sessioni. E nel mondo al 1 gennaio erano 41 ancora viventi, ne muoiono circa 20 all'anno, altri 15 saranno. Ecco, parlare del Concilio è invitarmi a parlare come invitarmi a nozze spirituali, si capisce? Ecco, tanto io sento che l'aver partecipato a questa grande grazia che considero che il Signore mi ha fatto sia anche un impegno di parlarne, anche perché non sempre se ne parla con entusiasmo del Concilio. Io mi rifaccio a padre Congaro, famoso domenicano, il quale diceva che un concilio, un vero concilio profondo, comincia ad avere frutti dopo 50 anni. E siamo allora, e questo è il momento di riaprirlo, di rilanciare il concilio. Anche perché ci sono state alcune situazioni dopo qualche anno, nel 68-69, già durante il Concilio è vero che c'erano due, una maggioranza e una minoranza, no? La minoranza erano 400-500 vescovi che insomma esitavano, avevano paura che si cambiasse troppo, bisognava essere fedeli alla tradizione, con un concetto strano di tradizione. Il concetto che la tradizione vuol dire non cambiare niente. Io dico sempre che se io sono vivo è perché sono 88 anni che cambio, no? Se no sarei dentro un recipiente di formalina. Cioè cambio restando lo stesso, resto lo stesso perché cambio. E la Chiesa deve allora annunciare il Vangelo del Signore, ma vedendo come presentarlo alla gente che cambia continuamente. E in realtà Papa Giovanni disse, parlava di aggiornamento. Per noi aggiornare vuol dire rimandare un altro giorno. Per lui voleva dire le cose di sempre, ma nel modo adatto al giorno d'oggi. Ecco, e lui diceva non deve essere un concilio dogmatico, ma pastorale, che a qualcuno fa dire, gli amici di Referio per esempio, ma se era pastorale non si è mica obbligati ad osservarlo. Ma bisogna capire bene cosa vuol dire. Dogmatico vuol dire che chiarisce i dogmi, e in realtà i concili sono sempre stati fatti di solito per confermare o per chiarire dei dogmi. Finché c'erano le prime persecuzioni, no, la gente stava buona, ma quando sono finiti hanno cominciato a discutere, a dire vogliamo vederci chiaro, per esempio Dio è uno o è tre? Gli amici musulmani dicono voi non credete in Allah perché ne avete tre. E allora c'era un prete, siamo i preti di solito che sanno queste cose, un Arrio, un prete di Alessandria, aveva inventato un sistema. Se fosse stato il giorno d'oggi avrebbe detto, beh, il padre è un Dio di serie A, il figlio di serie B, lo Spirito Santo di serie C, risolto. Eh no, ma sono tutti tre Dio, no, ma come? E allora Costantino, l'imperatore, d'accordo col Papa, dice facciamo un concilio, vuol dire mettiamo le cose in chiaro. E ha fatto un concilio vicino a Costantinopoli, a Nicea, 325. 313 stanno preparando a Milano per l'editto di Milano che ha dato la libertà al cristianesimo. 325, un concilio dice un Dio solo in tre persone, cioè rimane un mistero. Era soltanto un signor Tonino Bello. Avete sentito parlare di Tonino Bello? Un vescovo che è molto giovane, quelli bravi muoiono un giorno, ma sono anche l'eccezione. Ma lui spiegava perfino il mistero della Santissima Trinità, diceva vedi non vedi. Se fossero uno più uno fa tre, ma sono uno, per uno fa uno, che rimane un mistero. Ma vuol dire che sono talmente l'uno per l'altro che sono un Dio solo. E questo è importante per noi, che siamo come Dio ci vuole, non se siamo l'uno per sé, ma se siamo l'uno per l'altro. Poi Gesù Cristo, è vero Dio? Sì, è Dio uomo. Tante volte noi abbiamo l'idea che Dio è uomo, sì, ma tanto era Dio. No, è stato vero uomo, ma allora Dio? Allora un altro concilio, vero Dio, vero uomo. Chi non ci sta, fuori, anatema sì, scomunicato. Magari ti mandiamo anche sul rogo, no? Era così i concili dogmatici. Fino all'ultimo, sono stati 20, Quando arrivo qui mi viene un po' da, non dico da invidiare, dire, ma voi giovani sapete tutto perché se prendete internet e computer basta trovare il bottone giusto e si sa tutto. Noi ce li facevano imparare a memoria. Volete che vi dica i 20 concili quali erano? Nico FK, Coco Nico, la Livia Cosfir la Treva. Nicea, Costantinopoli, Efeso, Calcedonia, Nico FK. Coconico, Costantinopoli, due dice, la Terranense, primo, secondo, terzo, quarto, lì viene Costa, Lione, viene Costanza, Firla, Servante, Firenze, Laterano, quinto, Trento, Vaticano. No? Solo che l'ultimo, il Vaticano primo, 1869-70, affrontava tutti i problemi della Chiesa. Nel giugno del 70, Napoleone III, che aveva i soldati a difendere Roma, aveva perso contro la Germania a Sedan. Tira via i soldati, i piemontesi si avanzano verso Roma e dice: qui le cose si mettono male. Hanno lasciato da parte tutto quello che avevamo discusso prima, hanno preso il documento sulla Chiesa, hanno lasciato da parte tutti i primi capitoli per arrivare a dire primato e infallibilità del Papa. Ale. Così le nazioni cattoliche vengono a difendere Roma, figurarsi. E così mi ha fatto quella difesa, come diceva, dice, ma allora se sei infallibile parli il Papa. Che è una cosa un po' diversa, eh? Perché pare che già Pio XI, soprattutto Pio XII, volessero fare un concilio, l'hanno dissuaso. Qui adesso mi raccomando, non andate mica a fare la spia, eh? Perché in Vaticano non gradivano un concilio. Ma questo è normale. Anche nella vita civile i governi non amano i parlamenti, no? Perché nel Parlamento sono le opposizioni per scendere compromessi, no? Parlo mica dell'Italia, eh? Guardate anche in America il povero Obama, la riforma sanitaria, no? Nella Chiesa il Vaticano è il governo, il Concilio è il Parlamento. Se lasciate fare da noi, no? Siamo qui a posto. Papa Giovanni, che già era stato fatto Papa uno scherzo dello Spirito Santo, perché i vescovi, i cardinali, capivano che il vero Papa era Montini, ma Pio XII l'aveva mandato arcivescovo di Milano senza farlo cardinale. Se allora facciamo un Papa vecchiotto che faccia cardinale Montini, poi muore, così Montini diventa Papa, un Papa di transizione. Ha fatto Roncalli, il quale per le sue origini all'inizio si interessava un po' di modernismo quando era a Roma, eh? E poi per la vita l'abbiamo sbacchettato in Bulgaria per farlo fuori da Roma, l'ho fatto un disco, perché i bulgari sono gli ortodossi, che mandano tutti all'inferno. Dice, ma no, ma guarda che buone che sono, eh? E poi lo mandano a Costantinopoli, i musulmani, ma anche lì, ma c'è del buono anche dentro. Poi lo mandano a nunzio a Parigi, che non toccava mica a lui, toccava a quello dell'Argentina, che non si sentiva da attraversare, ma De Gaulle voleva entro il mese il nunzio che gli facesse gli auguri di Capodanno, se no toccava al vice decano che era il russo e lui non voleva gli auguri del russo, e lo mandano là, ecco, per dire, e la conosce l'ambiente laico della Francia. Quando finisce diventato cardinale per andare a Roma, lo mandiamo a Venezia, così fa anche l'esperienza pastorale. E appena è diventato Papa, dice a Don Loris, capovilla, il suo segretario, sa che vorrei fare un concilio, ma cosa pensa Santità alla sua età un concilio? Non lo dico più a nessuno. Lo dice solo due giorni prima al cardinale, al segretario di Stato, ma sotto un segreto di confessione, così non poteva dirlo a nessuno. E poi dice, facciamo un concilio. E fatto il concilio, bisogna farlo, loro hanno fatto delle commissioni tutte preparate, presiedute dai cardinali della Curia, hanno fatto una settantina di documenti, e quando li ha visti Papa Giovanni diceva: ha fatto bene fare il concilio, no? Ci sono delle novità. Non si accorgeva che era come il famoso gatto pardo, eh? Cambiare quanto basta perché tutto rimanga come prima. Ma quando i vescovi si sono trovati hanno detto: serviva mica un concilio, questo è un riassunto del passato, noi dobbiamo guardare il futuro. E lui ha fatto vedere, ha dato la libertà ai vescovi di parlare. E la cosa grande del concilio, e non voglio scandalizzare nessuno, sapete chi sono stati i primi convertiti dal concilio? Noi vescovi. Perché alla fine abbiamo firmato delle cose a cui al principio la maggioranza non pensava. Ma c'era chi in concilio parlava della parola di Dio, della Bibbia, della liturgia, dell'ecumenismo. Noi diciamo, ah, guarda, è proprio così. Cioè il dinamismo della Chiesa, la tradizione è, rimangono le cose sostanziali, ma vediamo come realizzarle nella società di oggi. E questo dà un'idea di tutta la Chiesa. Io dico sempre, non mi hanno ancora scomunicato, ma dico che il compito della gerarchia è dire l'ultima parola. Ci vuole uno che dica l'ultima parola. ma è l'ultima se prima ce ne sono state delle altre. Noi abbiamo la tendenza un po' a fare l'unica parola, la prima o l'unica parola, no, è l'ultima. E il Concilio, i Vescovi e il Papa alla fine hanno detto l'ultima parola, perché prima ce n'erano state tante, si era discusso, si era, no? Ecco, si era valutato, si era approfondito. Questa è stata la grandezza del Concilio. E la seconda cosa è che appunto Papa Giovanni aveva detto non deve essere un Concilio dogmatico, ma pastorale. Che appunto qualcuno dice, ma allora è da meno? No, è da più. Perché? Un Concilio dogmatico è quello che dice quali sono le verità. Anche un musulmano può leggere il Catechismo, come io posso leggere il Corano. Divento un musulmano? No, lo leggo, mi interessa. Ma l'importante è accogliere queste cose, andare perché queste cose diventino nostre. Gli antichi distinguevano la fede che, le verità, e la fede con cui. E il Concilio è stato tutto la fede con cui. Cioè come queste verità devono diventare nostre, come entrano nella nostra vita. Io vorrei dare, ne abbiamo già parlato, riassumiamo un po'. Voi sapete, se non lo sapete ve lo dico io, che i documenti finali sono stati 16. Di tre categorie, di tre dichiarazioni su punti particolari, importanti, per esempio la libertà religiosa, un punto particolare. 9 sono decreti, i decreti sono di carattere pratico, cosa devono fare i vescovi, cosa devono fare i preti, cosa devono fare i seminaristi, cosa devono fare i laici, cosa devono fare i missionari, di carattere pratico, che più facilmente si logorano nel tempo. Poi alcuni sono usciti quando i documenti principali non c'erano, perché in tutti i 20 concili, i documenti fondamentali sono state le costituzioni, e le costituzioni sono state 4: la liturgia, la parola di Dio, la Chiesa in sé, la Chiesa nel mondo. Ed è lì dove noi vediamo la grandezza del Concilio pastorale. Prendiamo per esempio la prima fu la liturgia. Io sono arrivato al Concilio alla seconda sessione, nel 63 sono diventato vescovo, quindi della prima potete dire quel che volete, io non c'entro, ma sono arrivato alla seconda e si era già impostata, si stava discutendo il documento sulla liturgia. Perché? Perché nella prima sessione si erano affrontati dei documenti, per esempio la parola di Dio, e si era trovato, non dico da litigare, ma quasi. Allora avevano detto, intanto andiamo avanti con la liturgia, che sembrava che la liturgia fosse la fissazione di qualcuno, dei benedettini, anche il cardinale Caro, il mio arcivescovo, era quello del grande liturgo. E ricordo che durante le sessioni si parlava già d'altro, ma facevano votare riga per riga, eh? Poi alla fine si è votato tutto, che hanno votato sono stati 3 o 4 contro. Ma prima, quando poi c'era la possibilità anche di votare sì, ma con delle osservazioni per aggiungere, place di questo modo, e allora si votavano 4 o 5 righe, no? Riga dopo riga, e noi stavamo attenti come quando si va in montagna, se qualcuno va in montagna, fa una scalata, non deve distrarsi, deve vedere dove mette un piede, dove attacca la mano, dove attacca l'altra mano, dove mette l'altro piede, no? Poi quando arrivi in cima guarda e dice, ah, ma guarda che bello. E noi guardavamo riga per riga che le cose andassero bene, eh? Ecco, poi alla fine abbiamo detto, ma guarda cosa abbiamo trovato, perché ci presentavano le cose, a parte il fatto che si votava, c'era sempre un voto nullo. 2300, davano alla fine della mattinata, 2300 positivi, 100 negativi, un voto nullo. 2150 positivi, 150 negativi, un voto nullo. Finché una mattina non c'era nessun voto nullo. Come mai c'è? Non c'è il cardinale Fossato, il cardinale Pizzolino? Perché ci davano la scheda con una matita magnetica e dovevano fare un segno nel quadratino. Lui lo faceva su tutta la scheda. Per dire che magari 10 o 12 contrari, a parte l'effetto che votava sempre contro, o potrebbero essere 8 o 10, un po' come cardinal Fossati, ma contro i 2400 che votavano, capite che alla fine era proprio l'unanimità. Ma allora dicevo, le quattro costituzioni ci rivelano, prendo proprio la prima, la liturgia. Perché, e voi vi ricordate, siete tutti giovani, qualcuno un po' stagionato, cioè, ecco, che la messa prima si diceva in latino, no? Il prete voltato verso di là, ogni tanto si voltava a dire Dominus Fubisco, et con spirito tuo. Vi ricordate che per far della prete che pregava in latino, delle volte dicevamo il rosario durante la messa? Dice così, preghiamo. Cosa vuol dire? Che la messa non era una preghiera se dovevamo dirne un'altra. Nei seminari facevamo la meditazione. Primo punto all'inizio, secondo dopo la consacrazione, colloquio dopo la comunione. Ecco, quando hanno detto ma ha cambiato molto il concilio, a Papa Benedetto l'ha detto lui, ma delle volte i papi fa, quando è venuto il papa da me a Ivrea e in un giorno e mezzo ha fatto 9 discorsi, è chiaro che ci ha fatto aiutare un po', ma i papi devono farci aiutare. Era solo Papa Giovanni che una volta fu così sincero che avesse con fatica un discorso, poi chiuse il foglio e disse sottovoce vicino, ma c'era il microfono aperto, sentirono tutti, dice un discorso così ero capace di farlo anch'io. Allora dicevo che Papa Benedetto, appena da poco nominato Papa, ha fatto dire, guardate che il concilio ci sono due ermeneutiche, due interpretazioni, una che sia una novità e l'altra che invece sì. No, nella Chiesa tutto è continuo. Io dico sì, continuo come dogmi, nei dogmi, non ha voluto definire delle cose nuove, ma su un piano pastorale, pensate alla messa. Prima si assisteva così, adesso ha detto, no, guarda che la messa è la preghiera del popolo di Dio, e allora il popolo di Dio deve capire, quindi deve poter tra l'altro seguire nella lingua, no? E ha soltanto quel vescovo distratto che arrivava a casa e diceva la messa Domino sul vescovo, porca miseria, ma come? Ah, ci hanno detto che bisogna dire la messa in volgare. Ma volgare vuol dire nella lingua della gente, no? Ecco, ma non è solo quello, è che la messa è la preghiera di Gesù Cristo. Quando si entra nell'eternità, quando si muore, si va nell'eternità. Noi l'eternità la pensiamo come un tempo che non finisce mai. Il Padre Eterno lo facciamo con una barba lunga, con una faccia che dice ma che noia sta eternità che non finisce mai. E invece l'eternità non riusciamo neanche a pensare, è fuori dal tempo. Fuori dal tempo, non lo pensiamo. Com'è Gesù Cristo di là? Com'è entrato? È entrato dicendo, Padre, nelle tue mani consegno la mia vita, Padre, perdona loro. La pienezza dell'amore al Padre, per tutta la sua vita, è entrata nella morte così, e la dedizione agli altri. E lui si rende presente com'è, e lì Padre, nelle tue mani, Padre, perdona. E noi andiamo a messa non per assistere, come si diceva, assistere alla messa. Voi assistete se andate a teatro, guardate, loro fanno, battete le mani, lo fischiate. No, ma si va per unirci a Gesù Cristo, per partecipare. E siccome il nostro spirito è uno spirito come quello di Adamo, che mi verrebbe da raccontarne una, che però non so se si può raccontare in chiesa, ma mi viene in mente, dice che uno è morto e ha detto a San Pietro vorrei vedere Adamo, ma non si può, figurati, è tutta la vita che sogna di vedere Adamo, ma ti sei anche comportato bene, vado a chiedere il permesso, torno dopo un po', c'è un permesso eccezionale, ma solo per 3 minuti, ho solo una domanda da fare, e la porta da Adamo, sto vecchione, Adamo, cioè, cosa c'è? Parlano tanto del tuo peccato. Chi dice che è stato un peccato di gola, Chi dice che è stato un peccato d'orgoglio? Chi dice che è stato un peccato sessuale? Dimmi un po', Adamo, com'è stato il tuo peccato? È stato originale. No, noi lo chiamiamo originale perché è l'origine. Io dico che è originale anche perché è l'origine dentro. Io sono così importante che faccio di testa mia. Ma guarda che Dio ha detto, ma dico quel che voglio, faccio quel che mi pare. E gli altri, se mi serve bene, se no peggio per loro. Quella è l'origine del peccato. E noi abbiamo tutti qui nel Bielese, non so, ma dalle altre parti, abbiamo tutti un po' lo spirito di Adamo, no? Ecco, abbiamo perfino inventato un proverbio, ognuno per sé e Dio per tutti, come Dio pensa a me, gli altri sono giusti. Ecco, e allora il Signore, siccome sa che abbiamo questo spirito, ci dà il suo spirito, che è lo Spirito Santo. Noi diciamo che è morto, 3 giorni dopo risorto, 40 giorni dopo salito al cielo, 50 la Pentecoste, ma quando appare gli apostoli il giorno di Pasqua dice ricevete lo Spirito Santo. Immagino sempre Tommaso che gli dice, ma se ce lo dai oggi cosa fai a Pentecoste? Ma Pentecoste è la grande manifestazione, ma San Giovanni che scrive il Vangelo per ultimo e mette i puntini su lì, per dire che è morto, fino a 3 anni fa, leggevamo, inclinato il capo, spirò. Adesso hanno detto meglio i biblisti, inclinato il capo, trasmise lo spirito. Ha tirato l'ultimo respiro, ma ha cominciato a donare lo Spirito Santo, tanto è vero che quando gli aprono il costato, uscirono sangue e acqua, che videro attento, lo dice perché anche voi crediate, un po' di sangue e di acqua. I padri dicono come dal costato di Adamo uscì la sposa Eva, così dal costato di Gesù dormiente sulla croce nasce la sposa, la Chiesa, acqua e sangue, battesimo e Eucaristia. Quando andiamo a messa andiamo a immergerci nello Spirito Santo che c'è da Cristo morto e risorto. Non c'è niente di nuovo, ma che c'è ancora sì la presenza reale, tutto a posto. Ma guardate su un piano, come dire, personale, come diventa diverso, no? Un concilio non dogmatico, ma pastorale. Ecco, proprio perché noi sentiamo, perché noi viviamo. E noi lo possiamo fare perché c'è la parola di Dio. Cioè le parole degli uomini portano in genere, anche delle donne, portano in genere ad alimentare lo spirito di Adamo. E invece Dio che è amore vuole che gli uomini arrivino all'amore. Come fa? Noi avremmo fatto una guerra, facciamo le guerre credendo di risolvere. Lui ci ha trattato, rispettato come essere umano, ha preso un popolo, ha cominciato quel popolo, l'ebraico, a dire guarda che Dio non è fatto a tua immagine e somiglianza come noi, facciamo la divinità come la pensiamo noi. I romani, i nostri vecchi, non facevano vendere che ve la raccomando. Marte, un dio della guerra, peggio ancora. Mercurio, che era il dio del commercio, è il dio dei ladri. Il capo, che era Giove, di notte scendeva sulla terra e andava a donne. I semidei, Ercole, Teseo, erano dio, erano Giove. Che... cioè, facevamo gli dei come noi faremmo allargando, siccome noi siamo fatti così, era un dio. No, no, siete voi fatti a immagine e somiglianza di Dio. E allora ecco, cerchiamo Dio, tra l'altro non fate vedere immagine di Dio, sapete soltanto quello che Dio fa per voi, Yahweh, io sono quello che sono per voi, guardate quello che faccio, ecco. E poi cominciate ad amare, non quelli che contano, quello è facile, quelli che non contano niente, le vedove, gli orfani, gli stranieri. La fatica, non è tanto dobbiamo andare dei profeti perché insomma s'adattavano allo spirito di Adamo e arriva Gesù Cristo a dire sì, perché Dio è amore, Padre, Figlio e Spirito Santo, e avete udito che è stato detto ama il prossimo e odia il nemico, e io vi dico amate anche il nemico. Ecco, che Dio vuole che noi siamo lì, e siccome quando ha creato il mondo l'ha creato per ognuno di noi, ci avete mai pensato quanti mondi ci sarebbero stati senza noi? Bastava che non si conoscessero il papà e la mamma. Mio padre era di Torino, mia mamma di Bologna, l'ha conosciuta dopo Caporetto quando hanno portato il quartier generale a Bologna, allora un gruppo che dal fronte lo mandava il quartier generale, l'ha mandato a Bologna, ha conosciuto mia mamma, se non c'era Caporetto, non mica che l'abbia fatto per me, ma per dire, insomma. Quando il Signore ha creato il mondo dice, ma mi piace che sia un mondo in cui ci sia anche quello lì, in cui ci sia ognuno di noi. E siccome ognuno di noi vuole che arrivi ad amare, ecco allora, la Bibbia è come il Signore insegna agli uomini ad amare. Si capisce che insegna anche noi ai bambini, diciamo le cose in un modo, poi man mano che crescono gliele ridiciamo in modo adatto, allora si capisce che anche la Bibbia bisogna imparare a leggere, a capirla, no? Ecco, secondo le mentalità, quando arriviamo soprattutto al Vangelo. Io dico che quando uno va in Inghilterra, se vuol parlare, capire cosa dicono gli inglesi, deve studiare la lingua con cui gli inglesi parlano. Siccome Dio vuol parlare a ognuno di noi per portarci ad amare veramente nella vita concreta, come lui ha amato anche a Nazareth, così facendo il falegname, come possiamo fare? Allora cerchiamo di imparare come il Signore parla agli uomini. La Bibbia è Dio che parla agli uomini per insegnare loro l'amore. Quanto più noi diventiamo familiari con la parola di Dio, e tanto più siamo in grado di capire come Dio ci ama e che cosa vuole da noi. Vedete, un concilio pastorale vuol dire un concilio che si interessa della gente. Non solo Dio, nella Bibbia c'è quella cosa lì, c'è quella cosa là, ma è il Signore che vuole che tu impari ad amare. E allora quanto più tu diventi familiare con la parola di Dio, e tanto più tu sei in grado di capire che cosa il Signore vuole da te. Vedete, sono già due costituzioni, sulla liturgia e sulla parola di Dio. Ci sono le altre due. Le altre due hanno offerto un'interpretazione, giusto a Bologna l'hanno detta, quella la chiamano l'Officina Bolognese. Dicono, sono due rivoluzioni copernicane. In alto non ha un piacere che si dica così. Rivoluzione copernicana vuol dire che noi abitualmente diciamo che il sole nasce la mattina, va su e giù la sera, no? È il sole che gira intorno alla terra. Copernico, che era un polacco, ma aveva studiato in Italia, disse no, non è il sole che gira intorno alla terra, è la terra che gira intorno al sole. Allora, rivoluzione copernicana vuol dire quello che sembrava importante che diventa subordinato. Quello che sembrava subordinato diventa importante. Non è vero che noi abbiamo sempre pensato che l'umanità è fatta per la Chiesa, che al di fuori della Chiesa non c'è salvezza? Si raccontava, no, non sto bene a raccontarne troppe dalle barzellette, ma ne ho sentito un altro di un rabbino ebreo che è morto e San Pietro gli dice vieni in paradiso, dice, ma guarda che sono un rabbino ebreo, ci abbiamo fatto concilio, prendiamo tutti, davvero, vieni a vedere. E faccio, vedi, questi sono protestanti, quelli ortodossi, ma sono sempre dei nostri. Quei gialli laggiù, tutti buddisti, anche loro in paradiso, ma avanti quei neri là in fondo, quasi tutti animisti. Ma guarda, vanno avanti, arrivano accanto a un gran muro. Parla piano, dice San Pietro, perché di là ci sono i cattolici, credono di essere soli. Ma era così. Vi ricordate che per non mandare all'inferno i bambini appena nati, non battezzati, avevamo inventato il limbo? E lì sapete quel rivoluzionario che ha detto che non è vero, non dite mentire, si chiama Josef Ratzinger. Quando era cardinale aveva detto ai teologi, studiato un po', ci ha messo 10 anni, quando hanno finito era già papa, hanno detto no, avevamo detto il limbo per dire l'importanza del battesimo, ma non ci mette nella Bibbia. E allora lui ha firmato, eh? E allora vado in paradiso. Allora si può andare in paradiso anche senza il battesimo. Ma allora se vanno loro può darsi che anche altri vanno in paradiso. Io ho letto una frase della Bibbia dei biblisti e mi hanno un po' criticato. È una frase di San Giovanni, nel capitolo 3, nel commento a Nicodemo, che dice: chi crede in Cristo sarà salvo, chi non crede in niente. Ma leggere bene il greco, non ci sono le virgole in greco, ma uno la virgola dovrebbe metterla prima. Chi crede, virgola, in Cristo sarà salvo. Perché è Cristo che salva tutti, ma salva chi crede. E credere è credere, aprirsi a Dio e agli altri. E allora voi capite che se noi arriviamo, si dice il primo uomo avanza nella storia, l'umanità. Ma sapete, San Giovanni, nella lettera di Colossesi, anche lì, se volete le lettere di San Paolo, non andatele a cercare così, le 14 lettere, rococò, galefi, contetè, tititi, fidel. Romani, Corinzi, Corinzi, rococò, galati, efesini, filippesi, galefi, contetè, colossesi, tessalonicesi, tessalonicesi, tititi, tito, timoteo, filemone, ebrei. Qui lo trovo subito. Lettera di Colossesi, rococò, galefi, contetè, ecco. Nella lettera di Colossesi San Paolo dice: Gesù Cristo è il primogenito di ogni creatura, tutto è stato fatto da lui e in vista di lui. E a me viene da concludere che il mondo è il mondo soprannaturale, chi ci nasce, nasce nel soprannaturale. Certamente il Signore vuole che quello che dono siamo diventi conquista nostra, quindi quando arriviamo in grado di dire di sì, dobbiamo dire di sì, solo che in quel momento possiamo anche dire di no. Ed è lì che allora nasce la Dama. Ma allora, il mondo è il mondo del Signore. Tutte le cose buone che si fanno sono tutte opera dello Spirito Santo. Della gente va a fare degli ospedali nei posti di guerra dove non c'è nessuno, sfidando la morte e il sequestro. È opera dello Spirito Santo, ma non sono mica credente. È lo Spirito Santo che lavora. Dei magistrati dicono bisogna essere intelligenti, guarda che ti ammazzano, io devo essere così al servizio. Così è opera dello Spirito Santo. È un mondo soprannaturale. Allora vedete con che, come dire, con che simpatia, con che fiducia dobbiamo guardare il mondo e dire noi cristiani dobbiamo essere nel mondo e far bene le cose che sono affidate a noi nel mondo. Come Gesù, gli ultimi tre giorni ha fatto il prete, gli ultimi tre anni ha fatto il cristiano, ma per 30 anni ha fatto il laico. Quando è uscito dicevano mica, ecco il sapiente di nascita, quello è il famoso falegname, sappiamo che sono tutti i suoi familiari. Certo lo faceva nell'amore del Padre e nella dedizione a noi, ma facendo bene le cose che doveva fare. Ecco, la quarta costituzione e quando arrivai al concilio nell'autunno del 63, trovai che i vescovi stavano stavano riflettendo. Diciamo, come c'è un concilio aperto e il Papa fa un'enciclica così importante senza dirti niente? Papa Giovanni aveva fatto la pace di interessi, perché era importante, oltre che aveva salvato il mondo dalla guerra, sembrava che America e Russia stessero per farci la guerra. Kennedy sentì da lui sentì da Khrushchev, nell'autunno del 62 fece un famoso appello: politici del mondo fermatevi, il mondo non vuole la guerra, vuole la pace. E fu facile per Kennedy dire per la Russia mai, per il Papa mi fermo. E anche Khrushchev disse per l'America mai, il Papa non mi interessa tanto, ma per questa volta mi fermo. Non disse neanche, ma così preso Paolo. Fu così colpito che ha fatto questa enciclica, che è importante. Perché? Perché per la prima volta un Papa, invece di scrivere su cose religiose per i cristiani, scrive su un valore umano la pace e si rivolge a tutti gli uomini di buona volontà. Dice, ma non sono cristiani, non importa, io dico le cose che possono servire a tutti. E allora noi vescovi, dice, che figura ci facciamo? Abbiamo raccolto un materiale, abbiamo fatto la Gaudium et Spes, sono le prime parole della legge, che vuol dire le gioie e le speranze e l'ultima angoscia dei poveri, degli uomini, dei lavoratori, dei giovani, sono le gioie e le speranze e l'ultima angoscia della Chiesa. Perché non è la Chiesa di qua e l'umanità di là. La Chiesa è dentro l'umanità per aiutare l'umanità ad essere migliore. Che diceva Monsignor Tonino Bello sempre, dice finalmente una volta la Chiesa dice le gioie, le speranze e l'ultima angoscia degli uomini, dei papà, delle mamme, dei giovani, dei lavoratori, dei poveracci, degli emarginati, sono le gioie, le speranze e l'ultima angoscia della Chiesa. E se voi guardate, sono prima parli dell'uomo in generale, dell'essere umano, poi della famiglia, poi della cultura, dell'economia, della pace. Io ricordo che quando ci presentò per la prima volta, i vescovi della minoranza disse, ma dove va a finire Gesù Cristo? Questo è troppo ottimista. E noi non abbiamo cambiato. Solo a ogni capitolo abbiamo aggiunto un motivo di fede. La fede non è contro l'umanità, è un aiuto, una forza dell'umanità. Il valore dell'essere umano, di ogni essere umano, tanto più tu cristiano sai che Dio si è fatto uomo. Guarda come ha valorizzato l'uomo. La famiglia, tanto più tu cristiano che sai. L'economia, se siamo dove siamo, è un fallimento dell'economia laica, no? Di qualcuno che ha detto io faccio i miei interessi, anche delle buone uscite miliardarie, e poi dopo tanto gli altri. Tanto più tu cristiano che sai cosa ha detto Gesù Cristo, come ha vissuto Gesù Cristo. La pace, ma è il tuo obbligo, perché lui è venuto per dare gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama, a tutti gli uomini che egli ama. E allora voi vedete come, ecco, è un incoraggiamento vivere bene la nostra vita umana, ciascuno nell'ambito in cui si trova a vivere. Questo direi è un concilio pastorale, no? Il grande esempio che i cristiani dovrebbero dare, noi diciamo i principi non negoziabili, non genere, parliamo dell'aborto, dell'eutanasia, sì sì, ma per me il fondamento, il grosso principio non negoziabile è la solidarietà con i poveri. Gesù Cristo è venuto per dire quello, quando saremo alla fine, venite benedetti da una parte, perché avevo fame, avevo sete in mia vita, ma quando mai ti avevi visto, quando l'avete fatto quello dei fratelli, andate maledetti, ma perché? Avevo fame, non... Cioè, quella lì è la vita cristiana. Ecco, dicevo allora, ecco, il cristiano che è chiamato a dare certamente la solidarietà verso i piccoli, i poveri, comincia con la vita più povera, che è quella ancora non nata, e con la vita povera di quello che ancora fa fatica a morire. Ma interessarsi della vita al principio e alla fine, poi non interessarsi se gente muore di fame, bambini muore di fame, se non si riesce, i giovani non riescono a trovare lavoro, se non riescono a sposarsi, no, vuol dire non essere veramente interessati della vita, dovrebbe essere partire dall'inizio alla fine, ma interessarsi della vita. Ecco, questo è un concilio pastorale. Ma allora, ed è l'ultima Costituzione, dice, ma allora la Chiesa, se tu ci dai, dice, sanno, arrivederci, che cosa serve la Chiesa? Ah no, si salva per Gesù Cristo. E allora io ti faccio conoscere com'è veramente Dio, come Dio vuole. Io ti sono vicino sacramentalmente, ma perché tu viva in modo da aiutare anche gli altri ad essere migliori. E allora avevamo preparato un documento dicendo la Chiesa, la gerarchia e i fedeli, no? Perché l'idea, quando diciamo la Chiesa, pensiamo subito che la Chiesa siano il Papa e i Vescovi. E il Concilio ha detto no, non detto i Vescovi del Concilio. La Chiesa, il popolo di Dio e la gerarchia. Ognuno del popolo di Dio, ogni battezzato è come Gesù Cristo, profeta, cioè deve far vedere come Dio vuole che si viva la vita, sacerdote nel vivere nella grazia di Dio, reo pastore, portatore di unità e di pace. La gerarchia ci vuole, ma al servizio del popolo di Dio. Il mio magistero non è quanto più dico delle parole così straordinarie, quanto più aiuto la gente ad essere profetica nella sua vita. C'era un mio amico vescovo in America Latina che quando faceva una lettera pastorale faceva due edizioni, una scritta e una fumetti. Dice, metà della mia gente non sa leggere, almeno guarda le figurine e se le fa spiegare. Perché io devo essere maestro per loro, perché loro siano profetici, sacerdoti, le grandi cerimonie. Qualche volta ci vogliono. La messa più grande a cui ho partecipato è la giornata mondiale della pace a Manila, nelle Filippine. C'erano 5 milioni e mezzo di fedeli alla messa. Io scommetto che gli ultimi non sapevano neanche a che punto era la messa, no, per le strade di Manila. Qualche volta ci vuole, ma l'importante è che io la faccia per alimentare il tuo sacerdote, la tua vita di grazia, e fare l'unità nella Chiesa, no? Non è per metterci contro gli altri. Voi un po' più stagionati forse vi ricordate l'inno al Papa di una volta, al tuo cenno alla tua voce un esercito alla battaglia. No, è per farti sperimentare la convivialità delle differenze, diceva Tony Robbins. Cioè le differenze non per mettere più l'uno contro gli altri, ma tu hai delle cose che io ho delle cose che tu non hai, insieme cresciamo di più. Ma questo per farci portatori di solidarietà e di pace nel mondo. Questo è il grande compito del cristiano, non di chiudersi in sé, ma di essere un portatore di solidarietà e di pace nel mondo. Ecco, per me le quattro costituzioni sono state vissute, dico sempre già e non ancora, qualcosa si è già fatto, ma rimane ancora molto da fare, e chi lo sa che i 50 anni non siano l'occasione. Io per chiudere dico che il Concilio dice che la messa è il momento più alto e la forza della vita cristiana. Quando andate a messa, la prima parte è la parola di Dio, detta per voi. Ho visto dei musulmani entrare in moschea mettendosi le mani dietro loro. Cioè, vado ad ascoltare. Andiamo, dovremmo dire cosa mi dirà oggi il Signore. Poi il Signore viene sull'altare, viene per ognuno di noi, morto e risorto, a darci lo Spirito Santo. Perché noi facciamo comunione, la comunione prima di essere mangiare l'ostia, è fare unione con, è mangiare insieme, come un pasto di famiglia. È importante che si mangia, ma l'importante è mangiarlo insieme, fare comunione nella Chiesa per poter poi portare la comunione fuori. Quando dicevamo alla fine della messa, no? La messa è finita, andate in pace. Sembrava quasi dire, c'è stato un po' di scoppio, mi è finito, ma pure in pace. Io l'ho detto una volta, mi hanno corretto, ma l'ha ridetto anche Papa Benedetto, però lo dico anch'io. Che ite missaletto, vuol dire andate, è la missione. Siete venuti a caricarvi della grazia dello Spirito Santo per fare più comunione in chiesa, non volerci bene, aiutarci, per non fare come quel mio parrocchiano diceva nei primi tempi, sa che quando vengo in cattedrale guardo chi c'è, perché se da quella parte c'è quel tipo antipatico vado di là, se no mi tocca dargli la pace. Ecco, fare comunione per poter portare la missione della solidarietà, della pace nel mondo. Io credo che se dopo 50 anni noi cerchiamo di riaprire il Concilio nel suo aspetto profondamente pastorale, ecco, allora il Concilio potrà portare davvero tutti i suoi frutti. Grazie. Solidarietà. E poi per finire, noi anziani non ce l'abbiamo fatto, adesso voi giovani dovete cercare di attuare il Concilio. L'editore mi ha detto, ma guarda che i giovani non lo leggono mica il suo libro, allora ci ho aggiunto anche il popolo di Dio, sperando che il popolo di Dio, e il Concilio dei giovani, il popolo di Dio, ci sono un po' le cose che ci sono.
Bene, grazie. Allora abbiamo dibattito, chi vuole fare interventi?
Posso dire quello che ho imparato in Brasile, che dopo una conferenza, prima della discussione, si dà un minuto di sussurro. Sussurro vuol dire parlare forte col vicino, serve per sgranchirsi la lingua e per scambiarsi qualche idea, serve di solito, quindi un minuto parlate col vicino. Mi dicono che in fondo, oltre a questo libro, c'è anche un altro libro che ho saputo di aver scritto quando l'ho avuto in mano. Non capita mica spesso. Aldo Maria Valli, giornalista della TV, mi aveva fatto una grande intervista sul Concilio. Quando mi ha mandato le bozze, credevo fosse un libro suo, io ho corretto solo le parti tra virgolette mie. Quando è uscito il libro, l'editore ha voluto dire forse anche il mio nome. Aldo Maria Guardi e Luigi Bertazzi, difendiamo il concilio. E lì parla un po' da giornalista le cose che dice bene, ma non sarebbe neanche stato giusto che io mi fossi scritto da solo quello che c'è sotto. Dice, quando parla del concilio, il suo concilio, Monsignor Bertazzi è un fiume in piena. Non sta bene che me lo scrivessi da solo. Quindi comunque le diamo Maria Bertazzi. È vero? Corrisponde. Allora facciamo gli interventi. Chi vuole rompere il ghiaccio? C'era un mio amico che diceva, guardi che quando apri la discussione nessuno vuole mai essere il primo. Lui faceva sempre cominciare dal secondo.
Facciamo due o tre domande e raggruppiamo.
Ma volevo chiederle, visto che adesso arriva l'anno della fede, in che modo, visto che anche i giovani non leggeranno il suo libro, no? In che modo farsi capire dai giovani? Perché nell'ultima riunione che ho avuto dove si è parlato di questo, mi è stato detto, i vecchi lasciamoli stare perché i vecchi ormai ce li siamo persi. Bisogna puntare sui giovani, quindi bisogna evangelizzare i giovani, quindi non perderseli più dopo la prima comunione o la cresima. Ma a questo punto, visto che quello che hanno consigliato è il catechismo, quindi parlare del catechismo, in realtà catechizzare con il catechismo è quello che si è sempre fatto, e se i risultati sono questi, io chiedo in che modo nuovo presentare questa nuova evangelizzazione.
Bene, facendo le domande, anche perché qualcuno può aiutarmi già a rispondere alle prime domande. Oppure rispondiamo già a questo, così qualcuno pensa. Lei ha ragione nel senso che il catechismo è la fede che, mentre il concilio era la fede con cui. E qui qualcuno dice che è stata una piccola birichinata della Curia Vaticana di mettere insieme i 50 anni del concilio, i 20 anni del catechismo. E va bene, cioè, però ecco, non vorrei che insistere sul catechismo, che è giusto, ma il catechismo è già la conclusione. Se tu hai la fede vuoi sapere come sono i particolari, ma la prima cosa è quella di ridestare, di sollecitare la fede. È mica semplice, di saperlo, tanto più un vecchio come me, ecco. Ma io credo che bisognerebbe vedere che cosa interessa i giovani, partire da quello che interessa i giovani e poi allora di far vedere che quello che ti interessa lo trovi pienamente se tu ti metti lì, perché certe cose, per esempio la solidarietà, io ricordo 1981 ci fu il terremoto in Irpinia, arrivarono i giovani prima ancora dello Stato. Cioè, ecco, allora valorizzare queste spinte che hanno, può darsi anche perfino nella musica, ecco, perché la musica in fondo è come dire, è aprirsi a un mondo più alto che non quello della scienza, della tecnologia, del possesso delle cose. Ecco, no? E aprirsi, trovare tutti gli aspetti di valorizzazione, anche l'amore, cercare di non di partire dicendo i no nell'amore, ma partire dicendo i sì, cioè far vedere le cose belle che ci sono. Come per valorizzare le cose belle bisogna anche darsi una certa regolata, no? Cioè ecco, è entrare nel mondo dei giovani per sottolineare gli aspetti positivi della loro vita e far capire che in fondo gli aspetti positivi che Dio è un Dio d'amore. Quando, cos'era, 30-40 anni fa c'era la, dicevano Dio è morto, no? Aveva cominciato Nietzsche così. Per un certo verso, un certo modo di vedere Dio era giusto che morisse, no? Diventava sempre sotto l'aspetto del giudice lì che ti tampone, devi fare dei voti, se no ti tratta male, ecco. Che era il modo antico di vedere Dio secondo il nostro punto di vista, di farci un Dio a nostra immagine e somiglianza. Voi pensate come Dio si è rivelato, lui ha trovato le parabole, la parabola quella che chiamiamo il figlio prodigo. Noi diciamo una sciocchezza umanamente, che il padre dia l'eredità quando lui è ancora vivo al figlio, che quando torna non gli lascia neanche finire le scuse e che gli ridia, lui voleva fare il servitore per mangiare, almeno qui si mangia, da adesso in Caristia non si mangia, no, gli ridà di nuovo tutte le qualifiche del figlio. È una cosa stupida umanamente. Eppure è il Signore che si rivela così, ecco. Cioè, cercare di aprirsi a come Dio si rivela, ecco, e a farlo sentire molto più vicino di quello che forse non abbiamo loro trasmesso nei primi tempi. Cioè, gli abbiamo insegnato il catechismo da bambini e non abbiamo avuto la preoccupazione, come si insegna la storia romana, io l'ho imparata nell'elementare, nella scuola media, nel liceo e nell'università, ma in quattro modi diversi. Se io continuo a leggere la storia romana come la studiamo negli elementari, mi viene un po' da ridere, no? Ecco, noi insegniamo il catechismo ai bambini e poi non li aiutiamo più, ecco, ad aprirsi invece, ecco, a un Dio che è un Dio di amore, un Dio di gioia, un Dio di bellezza, è un Dio di vicinanza, un Dio di misericordia. Io non sono mica vietato di più, perché adesso, siccome fanno 10 anni interi sull'educazione, io spero che i vescovi la sappiano fare bene, ma io ho l'impressione che già questo modo di vedere il concilio, no, negli aspetti pastorali, c'è già una grande educazione. Il rischio è che continuiamo a dare educazione e a fare imparare da memoria il catechismo, che quella è soltanto una precisazione quando uno ha già la gioia della fede. Bene. Io devo andare un po' così perché c'è un biblista che mi sta, due biblisti che mi stanno a sentire, ma sono amici. E ci sono anche delle cose, per esempio, vedo tante donne, no? E allora dicono, ma il concilio cosa ha fatto per le donne? Ancora? E allora io sono un po', come dire, dicono, non possiamo dare il sacerdozio alle donne perché non c'erano la chiesa primitiva. Pare che Giovanni Paolo II volesse definire una scatola, che non si può dare il sacerdozio alle donne, che vuol dire che poi era finita. L'ha dissuaso un certo Josef Ratzinger, che gli ha detto no, vale proprio definire. E lo dica forte, noi diremo che come che l'abbia definito. Lui gli ha detto forte, cioè come che l'abbia definito. Meteorologi dice non l'ha definito. Ma il cardinale Martini diceva, va bene, voi dite no il sacerdozio perché non c'era nella Chiesa primitiva, ma nella Chiesa primitiva c'era il diaconato alle donne. Se voi leggete la lettera ai Romani, parla della diaconessa Febe, che era nella chiesa, diaconessa della chiesa di Cecca. Adesso i traduttori, nell'ultima traduzione, quando dice diacono, traducono diacono. Quando dice diaconessa, traducono al servizio, per stare sicuro. Ecco, ma io dico, cominciamo. Nel libro che uscirà, io ho messo, dico, l'hanno fatto perché poi hanno paura che quando si scoprirà che i primi 7 diaconi in realtà erano dei preti, e allora si facciano le donne diaconesse, poi... Ecco, qualcuno dice un altro concilio, e dicono che il cardinale Martini aveva sognato un altro conciliare. Troppo furbo, un gesuita, immaginate. Lui diceva, lui pensava, questo concilio era riuscito perché è arrivato di sorpresa e perché Papa Giovanni ha fatto vedere che era in mano ai vescovi. Un altro concilio che lo lavorano in modo un po' come il sinodo. Noi il sinodo dei vescovi ci sarà adesso in ottobre, i rappresentanti dei vescovi del mondo, noi l'avevamo pensato come continuazione del concilio. Paolo VI ce l'ha scippato un po', perché allora ha inventato questo sinodo, che però è preparato dalla curia, gestito dalla curia, quando arriva la fine danno al Papa che dopo un anno dice quello che vuole. Quindi è un suggerimento. Invece noi volevamo un sinodo che, come è il concilio, insieme al Papa, decidesse, come il concilio ha deciso, insieme al Papa. Il cardinale Martini non aveva detto un altro concilio, aveva detto per alcuni temi importanti, per esempio la sessualità, per esempio la bioetica, per esempio la pastorale dei divorziati, facciamo ogni due anni un sinodo che sia come un concilio, un piccolo concilio. I vescovi, tutti i vescovi devono, perché il sinodo ci vanno i migliori, alle volte le idee buone nascono dagli altri, no? Poi si valutano tutti insieme. Un sinodo, un concilio su un punto particolare, tutti i vescovi del mondo si preparano, vengono a Roma, un mese, decidiamo col Papa ed è fatto. Ecco, questo per me sarebbe una cosa interessante, eh? Cioè affrontare mano a mano i problemi che emergono e quelli allora insieme al Papa affrontarli e risolverli. E credo che questo sarebbe la cosa. Tra l'altro, se il sinodo fosse al di sopra della curia, forse si sarebbero evitate tante storie non proprio piacevoli che ci sono state e ci sono ancora nella curia. Se insieme al Papa ci fossero i rappresentanti del sinodo che aiutano la curia ad essere di esempio per tutto il mondo.
Dica.
Ma io qualche settimana fa ero stato a Roma con il mio amico Giorgio qua e siamo andati al convegno sul concilio e ho scoperto che eravamo veramente tanti, questo è stata una cosa piacevole, ho scoperto di essere probabilmente stato tra i più giovani presenti, quindi insomma io ho 50 anni e la cosa è stata veramente un po' una brutta scoperta. Io pensavo che un tema come quello del convegno chiesa dei poveri potesse essere un tema che spingeva, che stimolava tanti più giovani di me, invece non è stato così e viene da chiedersi davvero cosa la pastorale giovanile, la catechesi di questi ultimi decenni cosa ha insegnato ai giovani, visto che la risposta di questi giovani è questa. E allora l'ho poi confrontata con un'esperienza che abbiamo avuto, io non le dico da dove arrivo, ma da poco abbiamo cambiato il vescovo e il vescovo ha mandato una lettera prima di arrivare dicendo vengo a incontrarvi, voglio sentire i vostri sogni, voglio ascoltarvi, voglio... E allora noi ci siamo messi, abbiamo fatto anche una lettera, abbiamo scritto dicendo noi abbiamo qualche sogno, se vuole incontrarci siamo disponibili. Però poi il vescovo ha fatto il giro dei vari vicariati, ma ha parlato sempre solo lui, non ci ha mai né chiesto cosa sognavamo né cosa. E quindi ho l'impressione davvero che è una chiesa che non dialoga, una chiesa che davvero guarda soltanto, pensa soltanto di insegnare come il documento di decennio dice, no? Di insegnare dall'alto e sia una chiesa che ormai ha finito il suo ruolo, perché purtroppo la gente apprende da tanti canali, da tante forme, da tante esperienze di vita diverse e credo che tutte le persone, tutti i fedeli, soprattutto i giovani, oggi sono esposti talmente tanti input che se non si ha una davvero disponibilità a mettersi in dialogo con tutti e la disponibilità a confrontarsi realmente, si era perdenti e credo il Concilio non verrà mai ancorato.
E aggiungo questo, io ho l'impressione anche che, poi Giovanni puoi confermare o meno, che i giovani preti, cioè il seminario, non offra lo studio del Concilio Vaticano II. Per cui se i giovani preti non hanno conoscenza del Concilio Vaticano II, come poi trasmetterlo al popolo di Dio, alle comunità, nelle parrocchie? Non so se è così, Giovanni.
Forse sei più tu per i programmi scolastici attuali, perché noi siamo ormai pensionati e se a Biella non abbiamo più scuola.
Se il Consiglio Vaticano II non avrebbe studio.
No, io avevo un altro problema da sottoporre, ma quello che è stato presentato dal primo obiettore, cioè dunque lei è ammirevole per l'entusiasmo, per l'ottimismo, vede quel concilio, mi chiede invece se ecco, il discorso dei catechismi, è precisamente il catechismo che è stato pubblicato 20 anni fa circa, in rapporto a quanto ai tentativi che erano stati fatti nell'immediato post-concilio, il catechismo dei giovani, il catechismo olandese, i diversi catechismi francesi. Allora, il discorso che volevo sottoporre, lei giustamente dice che il concilio pastorale aveva più l'interesse alla fides qua, non alla fides qui. Ecco, ma in definitiva è sospetto che questa operazione dei catechismi sia stato un intervento surrettizio, per cui sono spariti i catechismi d'avanguardia, l'olandese, il francese, i giovani, eccetera. È ricomparso un catechismo vecchia maniera, dove la fides qui è di nuovo codificata secondo un modello standard, e però si parla della nuova evangelizzazione alla luce del concilio. Allora, il problema che mi pare è che bisognerebbe mettere le mani in questa fides qui. In altri termini è un problema che dovrebbe essere discusso esattamente come nuova evangelizzazione, come nuovo modo di ripensare, altrimenti l'entusiasmo conciliare ecco, poi finisce di implodere in uno standard che finisce ad essere sempre il medesimo, così si vedono i diversi punti sia di ecclesiologia, sia di soteriologia, sia di sacramentaria, ecco, nei catechismi, nel catechismo, quello canonico. Sembra che il discorso del concilio sia un altro, sia un po' a parte e quindi non sia più, non abbia investito il contenuto della fides qui, ovviamente determina poi anche la fides qua, il rapporto.
Ecco, io voglio sperare che il sinodo che ci sarà nel mese di ottobre, che è sulla nuova evangelizzazione, non si limiti solo a cercare delle nuove formule, no? Ma domandarci qual è il modo con cui, allora, a parte il fatto che dico che la prima evangelizzazione sarebbe una chiesa più povera e più semplice, perché allora quella lì potrebbe colpire anche tra i giovani. Se loro hanno l'impressione che noi in fondo vogliamo mantenere o accrescere il nostro potere, ecco, e questo qui è svuota addirittura il senso dell'annuncio. Perché il Signore ha presentato un cristianesimo un po' diverso. Noi siamo ancora molto condizionati forse dal passato da vedere la tradizione come... Ecco, io penso come ha influito lo Stato Pontificio sulla Corte Vaticana, anche sulla figura del Papa. Pensate che fino a Papa Giovanni il Papa non poteva essere visto, non poteva mangiare con nessuno, non poteva essere visto mentre mangiava. Comunque Papa l'altro quando entrò nel suo cameriere a fare tre genuflessioni per portargli il pane, per portargli da mangiare. Dice, ma cosa fare? Hanno detto che c'è un decreto che devo fare così. E io faccio un altro decretino che tu non lo fai più. Cioè, il fatto, ecco, del Papa Re ha creato un certo tipo, perfino con delle cose. A Bologna dicono prisa per criticare, cioè non per criticare, ma che proprio Giovanni Paolo II, un santo, un beato, nomini i vescovi il suo segretario e il suo cerimoniere. Beh, vuol dire, allora, è come fare un commendatore, un grande ufficiale, un gesto d'onore. Il vescovo è il vescovo, è un segretario. Sono diventati tutti, ma dopo vescovi sono magari andati in giro a fare i vescovi delle diocesi. Ma questo qui è un po' il segno della corte pontificia, insomma, come era una volta. È vero che per molte cose lui l'ha superato, Giovanni Paolo II, girando al mondo, che so io. Però ecco, c'è ancora questa idea. È vero, insomma, che adesso il mondo, l'organizzazione è diversa, ma se noi pensiamo a come ha vissuto Gesù, che il Papa debba girare ancora con la guardia del corpo, non so, ecco, cioè sono delle cose, ecco, per me la nuova evangelizzazione sarebbe un nuovo modo di presentarsi nella Chiesa, anche perché noi in genere, io lo dico, sono stato gerarchia anch'io, noi in genere ci interessiamo di quelli che vengono già, ci organizziamo per quelli che vengono già. E non pensiamo che noi saremo Chiesa prima di tutto per quelli che non vengono. Se la Chiesa è un fermento, un lievito, deve vedere in che modo possa essere un fermento anche per quelli che non ci sono. E organizzarsi dentro in vista della testimonianza da dare fuori. E allora si capisce che se noi ci organizziamo per quelli che sono già dentro, è chiaro che invecchiamo. Abbiamo soltanto degli anziani, poi facciamo gli incontri, sono quelli lì, perché i giovani, sarebbe da vedere che cosa interessa i giovani e partire da quello che interessa i giovani, e che vedessero che una Chiesa è veramente attento, vicina a loro, che cammina con loro, no? Se no è chiaro che non si interessano in un altro mondo. Adesso poi io credo che c'entri molto i mezzi di comunicazione, perché i mezzi di comunicazione, internet, computer, quelli lì, ci mettono immediatamente a contatto con tutto il mondo, ma ci fanno perdere il contatto personale. Sei in contatto con tutti, ma insomma in maniera, ho l'impressione che quello disabitui dal pensare, ecco, no? Dallo fare delle scelte, sono già fatte, basta che trovi quello che c'è. Ecco, credo che dovremmo renderci conto di questo cambiamento di sensibilità, di mentalità che hanno, no? Che hanno, gente, io me ne accorgo io che non so ancora usare il computer, che scrivo ancora a mano, che so io, è chiaro che invece là uno c'è un altro modo di pensare, un'altra sensibilità, che dobbiamo vedere in che modo arrivarlo. Ma a me rimane sempre l'idea che la prima evangelizzazione è proprio lo stile della Chiesa, uno stile più semplice. Anche che, come dire, quando si diceva la fede che, o la fede con cui, i catechismi, una delle cose che il Concilio ha detto è che c'è una gerarchia nelle verità di fede. Ci sono delle verità fondamentali e delle altre, per cui quelle fondamentali, quelle che dobbiamo tenere. Gli altri, non che gli altri non possiamo, ma se non ci arriviamo subito, se anche sono sfumate, ecco, no? Importa meno. Diciamo a parlare del sesso degli angeli, ma che te ne fai? A Ginevra, per dire che uno è un cristiano, deve credere che sono Padre, Figlio e Spirito Santo e che Gesù Cristo è Dio per l'uomo. Quella è la cosa fondamentale. Se no, non sei cristiano, i testimoni di Ginevra non ci sono, non sono cristiani perché non credono nella Santissima Trinità e in Gesù Cristo per Dio per l'uomo, no? Ecco, cioè, queste qui sono le verità fondamentali, e il resto cerchiamo di avviarci, cerchiamo di arrivare, ecco. Ma io credo che una Chiesa così più, come dire, più aperta, ecco, più disponibile, ecco, forse potrebbe arrivare più facilmente i giorni. Ho partendo dalle cose che loro già fanno, che possono essere questi interessamenti così col mondo o questi momenti di solidarietà per cui dentro di noi ce l'abbiamo, rimane soffocata dal tipo di società, no? Una società che insegna che quello che conta è fare i furbi. È questo che noi anziani abbiamo insegnato ai giovani. Poi ci meravigliamo se loro non sono delle cose seriamente, no? Abbiamo insegnato che quello che conta è fare i furbi e non essere presi, no? Questo piace a tutti i livelli, forse anche un po' di chiesa, no? Perché quando affrontavamo la pedofilia, è un santo Giovanni Paolo II che cercava di nascondere tutto, no? E questo è stato invece Ratzinger che ha detto, no, almeno dobbiamo cominciare alle cose, ad essere veri, insomma, a dire le cose come sono e a boicottare, insomma, questa cosa terribile che era la pedofilia. E che io credo che una chiesa più aperta, più disponibile, che accetta, ecco, di camminare con la gente, ecco, forse a un certo punto può dire qualche cosa ai giovani. Perché ci sono delle associazioni di giovani, dei gruppi di giovani, dei movimenti, ma nei movimenti finisce che, come dire, si fanno forza tra di loro, ecco, cioè, ecco, dalla sicurezza, come tanti preti giovani, mica via in Australia, alle volte sono meno attenti al concilio dei preti anziani. Perché è vero che il sistema di una volta dava più sicurezza e gratificava. Io sono il prete, no? Io sono il parroco. Un mio pretino giovane che diceva uno della Chiesa cattolica, insomma, la Chiesa sono io. Questo dava più sicurezza e più prestigio, che non invece mettersi a camminare e dire, vediamo insieme. Diceva il Cardinal Martini, uno che creda veramente deve ogni tanto avere dei dubbi. Perché è troppo grande Dio per dire io lo possiedo per tutto. Ringrazio il Signore che delle cose ne ho già accolte, ma ci sono delle cose che ancora non sono accolte, che ancora non so come fare, no? Che ancora mi lasciano così sconcertato. Un vero credente diceva deve avere tanto. Una chiesa così, io credo che i giovani in fondo si sentirebbero più volentieri di dentro. Poi non lo so, adesso voglio sperare che non vede. Ci sono tanti vescovi a Roma che inventano delle cose migliori. E poi anche la Chiesa italiana, perché nella Chiesa italiana molte cose nascono dal basso, cioè 10 anni di educazione alla fede, ecco, che valorizzano, perché girando anche l'Italia per poche vedo, c'è quella, ci sono delle cose buone, solo che le cose buone rimangono chiuse, nascoste, e sono invece le cose che fanno scoop sono le cose che fanno male, no? Se uccidono uno lo si sa subito, se salvano, se uno si comporta bene però non si sa mai. E allora è che voglio sperare che questi 10 anni facciano emergere e che le cose buone che si fanno qua e là, mettiamo anche a Roma di Corsato per dire, possano a un certo punto estendersi pian piano e arrivare anche di fuori. Per me i 200.000 persone che sono andate a venerare la salma del Cardinal Martini, mica tutti erano credenti o praticanti, eh? Ma era gente che diceva una chiesa così, io ci starei. Ecco, vogliamo sperare che allora anche questo grano di frumento morto, caduto nella terra, che sia dissolto, che porti anche quello molto.
C'è ancora qualche intervento?
Allora, lei ha accennato un attimino ai movimenti, che poi dice che si chiudono in se stessi.
In Australia.
Ah, in Australia, ma magari anche qua, perché alcune volte non vengono, diciamo, accolti bene, ecco. Non vengono accettati. Io volevo chiederle, nel concilio si è parlato di questi movimenti nella Chiesa?
Io credo che la cosa sia reciproca, perché i movimenti sono un grande dono dello spirito alla Chiesa. Però è anche vero che quando i movimenti alle volte, anche per salvare la propria identità, alle volte si chiudono. Se voi guardate, è molto più vicino a uno del movimento, quello del suo movimento che sta in Asia o in America Latina, che non quello del suo, che non è del suo movimento che si trova accanto in chiesa. È reciproca la cosa, perché si creano, anche noi preti abbiamo la nostra, le nostre responsabilità, perché un movimento non dipende più dalla parrocchia, arriva e quindi fa le cose come gli vengono. Ai miei tempi c'erano perfino dei preti che avevano delle difficoltà ad accogliere l'Azione Cattolica, perché l'Azione Cattolica aveva le direttive dal centro diocesi o addirittura da Roma, e il prete magari si trovava con delle cose che non gli andavano. Io credo che sia così, come dire, una fatica reciproca che dobbiamo fare, che è un po' inevitabile. Io penso una volta, quando sono nati gli ordini religiosi e tutte le barzellette che si dicevano contro gli ordini, sugli ordini religiosi, perché? Perché ogni ordine religioso riteneva che l'ideale del cristianesimo è Francesco, sono i francescani, no? Sono i gesuiti, sono Sant'Ignazio, no, sono i domenicani, no, cioè i vari ordini religiosi sembrava che diventassero. Allora facevo un po' le barzellette, che la gente faceva quei vincoli francescani come quelli un po' più vicini alla gente, no? Se non fossimo in chiesa vi racconterei una barzelletta che ho sentito su, di questo tipo, per dire queste lotte che c'erano. Dice che i francescani, dei cappuccini, avevano il convento accanto ai domenicani, e l'orto del convento confinava con l'orto dei domenicani, che avevano un grande melo che mandava le mele anche dei cappuccini, e loro le mangiavano. Ma sono nostre, ma vengono di qua, bisogna finirla. Domani sera facciamo una sfida, alle 18 chi vince mangia le mele e gli altri niente. Alle 18 tutti i domenicani erano là in fila col gran maestro di teologia, e i cappuccini dicevano: ma quello ha già vinto, è inutile andarci. Allora il fraticello della cucina dice: vado io, tu, ma c'è piuttosto che nessuno. E mogi vanno nel domenicano e lo guardano. Il maestro di teologia, tu, sì, dice. Allora suggerisci il modo, quei gesti. E comincia il domenicano, fa uno, e il cappuccino fa due, e il domenicano fa tre, e il cappuccino fa un pugno. Il domenicano tira fuori la mela, e il cappuccino tira fuori un pezzo di pane. Ha vinto, dice il domenicano. Ma come, si è mai trovato un frate così acuto e pronto? Io ho cominciato, c'è un Dio solo, e lui subito ha detto no, ma ha preso la natura umana. E io ho richiesto la terza, e lo Spirito Santo, la terza persona, gli ho detto: quello anima la Chiesa. E io ho detto: ma c'è il peccato originale, la mela? E lui subito ha detto: ma c'è l'Eucaristia. Ma diranno: dice, come hai fatto a vincere? Mai trovato un frate così villano? Non mi aveva mai visto cominci che io ti pianto di un occhio, e io te ne pianto due, e io te ne pianto tre, e io ti do un pugno. Ma intanto la mela ce l'ho io, morto di fame, ti do anche il pane. Ecco, cioè, per dire, ecco, questo qui era come la gente viveva questa tensione che c'era tra gli ordini religiosi, che oggi ci può essere tra i movimenti. È vero che alle volte c'è chiusura nei confronti dei movimenti, ma alle volte questa è la reazione alla chiusura che il movimento può avere. Secondo me, ecco, dovrebbe, se io ho trovato il valore della Bibbia, della carità, della parola di Dio, della preghiera spontanea, la comunico anche agli altri con semplicità, ecco, se gli altri la prendono meglio, anche senza entrare nel movimento, eh? Ecco, quindi di non farla diventare quasi una esclusività in proseguito. Lei ha ragione, perché ecco, è un impegno reciproco che si dovrebbe prendere tra i movimenti per essere nell'interno della Chiesa, e la Chiesa anche nella sua istituzione per raccogliere con fiducia i movimenti.
Secondo lei il linguaggio che noi usiamo anche nella liturgia è comprensibile dai bambini, dai ragazzi, dai giovani? Oppure è arabo, peggio ancora?
Facciamo le ultime domande, eh?
Volevo chiedere un chiarimento. Lei prima in un passaggio ha detto che se uno fa una cosa buona, ad esempio mettere un ospedale da qualche parte, lo fa secondo perché c'è lo spirito che lo anima. Io da quello che ho capito è che se uno fa una cosa buona, che lo voglia o no, che ci creda o no, la fa perché c'è lo spirito che lo sostiene, che anima questa cosa. Per cui, da quanto ho inteso, è più importante la cosa che uno fa rispetto, cioè, la concretezza che dà, perché comunque, ripeto, che lo voglia o no, da quanto ho capito, c'è dietro lo spirito che lo anima, per cui se c'è questo contatto con lo spirito, questo è, se ho capito bene la barzelletta, lo porterà comunque in questo luogo paradisiaco che sarà l'eternità, che lo voglia o no, che ci creda o no. Questo è quello che ho capito, volevo essere sicuro di aver capito giusto.
Sì.
Beh, forse non abbiamo esaurito gli argomenti, ma abbiamo esaurito gli uditori. Allora, ecco, le ultime due cose. La liturgia e il dialogo. Io penso sì, qualche cosa si fa, per esempio per i bambini, ci sono le messe per i bambini. Domenica scorsa ho fatto delle cresime e il parroco mi ha presentato il canone per i bambini, che è già qualche cosa per i ragazzi. È vero, ecco, forse qualche cosa di più si potrebbe fare, ecco. Anche se però la liturgia, proprio perché la preghiera della Chiesa, deve avere una sua unitarietà. L'abbiamo interrotta con le diverse lingue, una volta c'era l'unità della lingua latina, che però la gente non capiva, anche i preti tante volte non capivano. Ecco, ma il fatto, ecco, che è preghiera della Chiesa, allora deve avere, come dire, una sua unitarietà. Che ci possono essere delle formule, per esempio i canoni, noi ne diciamo un certo numero, in Svizzera ce ne hanno suggeriti 4, in America Latina ce ne sono tanti altri, fatti così, ecco, che siano riconosciuti, ecco, non come iniziative così fantasmagoriche, ma come iniziative accolte e quindi autorizzate in qualche modo ad essere espressioni della Chiesa. Qui dipende molto anche dal modo con cui noi preti lo facciamo. Se riusciamo, ecco, a far sentire che siamo molto in comunione con la gente, se riusciamo anche con i ragazzi, come fanno diverse parrocchie, adesso anche quando arrivano alla predica, allora di portare i bambini in sagrestia di qualcuno che spieghi in modo adatto a loro, no? Ecco, perché è vero che noi parliamo ai grandi, ai bambini che sono presenti come fanno. Cioè, io credo che qualche piccolo espediente in più e forse anche qualche piccola tolleranza maggiore che venga autorevole possa portare sempre a sentire sempre più la liturgia da avere come la preghiera mia. Io penso che contino molto anche i canti. Una delle mie riuscite fino a un certo punto, dei miei impegni quando ero vescovo, era di far cantare la gente. Perché troppe volte le cantorie, se voi guardate le messe della domenica, sono sempre di un cattivo esempio. Perché io ricordo venendo una volta anche nella mia diocesi, la cantoria voleva far vedere che cantava bene a tutta l'Italia, no? La cantoria è fatta per aiutare la gente a cantare, perché se la gente canta, diceva Sant'Agostino, chi canta prego due volte, si va più volentieri. Se canti delle cose che sai, allora senti che io avevo due o tre parrocchie, mi dispiaceva indicare come esempio perché sembrava che altri, ma quando andavo come sentivi che cantavano tutti, anche i bambini, ecco. C'era addirittura una suora che dirigeva la gente. Andai in un santuario e c'era questa cantoria e dice: guardate, io non vendo l'anno prossimo se non canta la gente. Allora incaricarono uno di dirigere la gente, no? Perché la gente ha bisogno di essere sollecitata. Io credo che se si canta ci si sente più a casa propria. Ecco, allora questa attenzione è davvero perché la liturgia è lo sia soltanto il modo di andare per come cavarsi un dente. Domenica nelle città grandi dicono andiamo in quella chiesa là perché fanno più in fretta, perché la predica quasi non la fa, no. Ma se invece noi sentiamo che è qualche cosa che ci coinvolge. E quanto poi a tutto quello che è buono che nello spirito, certo, personalmente deve essere vissuto poi con fede. Il Signore valuterà quanto tipo di fede c'è in chi lo fa, ma che le cose fatte siano cose dello spirito, io credo che per me il naturale e il soprannaturale è una distinzione che riguarda le persone, perché il mondo, se il mondo fatto da Dio, fatto da Gesù Cristo, in vista di Gesù Cristo, è un mondo soprannaturale. Noi lo studiamo come naturale, no? Dobbiamo studiarlo con la scienza, perché ha questi aspetti naturali, ma lì dentro è un mondo fatto per l'uomo, fatto perché l'uomo viva pienamente nella donna, vivono pienamente la loro vita, quindi è un mondo di grazia. E io credo che allora l'importante è che lo si viva con fede, e per questo io dicevo, non esclusivamente la fede cristiana. Perché io ho avuto la fortuna di nascere cristiano, di essere educato, e sento che questo non è un privilegio ma una responsabilità. Perché se il Signore è venuto per la salvezza degli uomini, se gli uomini credono, respirano, chi va in montagna, se uno respira comunque aria di montagna. Ecco, l'importante è che viva di fede, che non si chiuda in se stesso. Perché se è chiuso in se stesso allora non è più la fede, ma nella misura in cui si apre ai valori, a Dio e agli altri, in quella misura io ritengo che respiri il soprannaturale. È un'opinione, ma credo che sia un'opinione che difficilmente possa essere disintegrata. Ecco, il mondo come Dio vuole. E quello per me è il regno di Dio, perché per gli ebrei il regno di Dio era il regno di Davide. Per noi il regno di Dio è la Chiesa. Oggi il regno di Dio è il mondo che vive come Dio vuole, aperto nella fede e generoso nella carità. Questo è il frutto di Gesù Cristo, e per questo noi che lo sappiamo abbiamo il dovere, prima di vivere in modo da incoraggiare gli altri a vivere bene la loro fede, la loro. Secondo, se quelli dicono, ma come mai in un mondo di egoisti, di chiusura, tu vivi così, tu vivi per gli altri? Perché questo è Gesù Cristo. Ecco, allora la testimonianza che segue, cioè la parola che segue la testimonianza. Ma secondo me, io credo, adesso non so se arriverà a dire nel canone che il Signore opera non per tutti ma per molti, no? Quella cosa che il Papa vuole che si dica, perché nel greco è molti, non tutti, anche se molti per loro, per gli ebrei. Noi siamo i pochi, tutti gli altri sono i molti, i miei molti sono tutti. E allora se uno sta fedele alla parola, ma io credo il Signore conta per tutti ed è disposto a cogliere tutti quelli che credono. E noi cristiani che crediamo in Gesù Cristo, abbiamo l'obbligo di vivere in modo da aiutare tutti e, se possibile, di invogliare anche gli altri ad essere cristiani, ma intanto vivere meglio la loro fede e la loro carità. Questa è un'opinione, eh? Se vado a finire sul rogo me lo mando a dire.
Sì. Non vuole essere una conclusione, ma una libertà di espressione, perché credo di non essere il solo che ha vissuto il concilio non dal di dentro, ma da giovane studente in seminario, e che a 50 anni di distanza qualche delusione se la porta dietro, qualche amarezza se la porta dietro. È un'amarezza anche questa legata ad un amore alla Chiesa, perché non necessariamente critiche alla Chiesa sono critiche distruttive o sovversive. A me sembra che uno slogan, con il valore che può avere lo slogan, possa riassumere bene il sentimento di molti. Oggi si vorrebbe che la Chiesa si tornasse a riformare e ci fosse meno Chiesa e più Gesù Cristo. È vero che è uno slogan, è vero che Gesù Cristo e la Chiesa sono inseparabili, ma c'è un modo di fare, di essere Chiesa, che qualche volta si fa fatica a ricondurre a Gesù Cristo. E poi un altro aspetto di amarezza è che ciò che la Chiesa predica con grande energia, rivolta al mondo, tante volte non lo fa all'interno di se stessa. Il dialogo è pochissimo. La possibilità di dire altro è quasi nulla. Si ascolta volentieri chi pensa, chi la pensa come noi. È molto difficile la libertà di parola nella Chiesa oggi, perché se non si conviene si è subito tacciati, eccetera, e, come dire, segnati un po' come antipapa, antichiesa, antigerarchie, eccetera. Effettivamente questi valori su cui ad esempio Paolo VI ha fondato la sua enciclica sulla Chiesa, tutte in dialogo dentro e fuori, eccetera, ecco, questi valori molto predicati sono molto poco realizzati, non ci sono spazi per questi valori in modo visibile dentro la Chiesa, cosa che molti invece vorrebbero, spiccherebbero e si sentirebbero più a loro agio in una Chiesa di questo tipo, che sarebbe anche una Chiesa più povera. L'altro grosso problema che oggi viene percepito è che c'è una forma di gestione del potere che fa difficoltà ad essere accolta, non c'è chiarezza, non si sa come avvengono le cose, ci sono troppi segreti pontifici o curiali, cioè, insomma, in questo modo la Chiesa non risponde alle esigenze di oggi, che si esige, dove si esige più trasparenza, più chiarezza, meno paure, e anche si esige anche di lasciarsi sottomettere al giudizio degli altri. Ecco, tutto questo secondo me farebbe una Chiesa più attraente, più bella, più semplice, più povera anche, povera di potere, povera, come si diceva del regno pontificio, si potrebbe ripetere di tante altre cose, forse compreso del Vaticano, cioè là dove si confronta l'inizio della Chiesa, il messaggio di Gesù Cristo e gli apparati che molte volte assorbono l'attenzione più del dovuto, si sente una lontananza enorme, una incapacità, un'impossibilità di identificarci con una Chiesa di un certo tipo. Ecco, questo però non vuol dire che si manchi di speranza, che non si possa sperare in un cambiamento, anzi io mi auguro che le richieste di cambiamento che avvengono da molte parti della Chiesa, compresi questi incontri che si fanno, dove si spinge, vengano ascoltati. Che la Chiesa smetta di essere autoreferenziale a se stessa, ai propri documenti, e si referenzi invece molto di più alla gente. È una speranza, un desiderio, un tentativo, una ricerca, quindi come dire, non è una nota negativa su cui finire, anche perché sarebbe contraria a quanto diceva Giovanni XXIII sugli uccelli di malaugurio, ecco, su quelli che vedono solo tutto male. Però credo che sia anche giusto condividere qualche piccolo affanno interiore, qualche piccola spina interiore rispetto alla Chiesa che viviamo. Io volevo terminare, per quanto riguarda ancora il Concilio, dando solo due indicazioni operative per quelli che vogliono partecipare ai 10 incontri che cominceranno l'8 ottobre e finiranno il 10 dicembre sul Concilio Vaticano II a Città Studi, in via Pella numero 2, pregando di essere puntuali, perché non potremo, dovremo stare dentro dei tempi stabiliti anche per gli stessi relatori, quali alcuni dovranno tornare ancora a casa, eccetera. Soprattutto chiedo che le prime due sere chi vuole venire venga un po' prima per poter fare l'iscrizione. C'è un'iscrizione da fare perché il corso è autogestito e quindi c'è una quota di 15 euro per tutto il corso, e allora per poter fare le iscrizioni si arrivi un po' prima. Noi saremo lì dalle 8:15 in avanti, ma alle 9 puntualmente cominceremo, quindi rincresce se molti saranno ancora fuori a doversi iscrivere. Ecco, con questo grazie.
Abbiamo fatto un po' tardi, però ne valeva la pena. Ringraziamo soprattutto Monsignor Luigi Bettazzi, che dopo la giornata così lunga adesso deve rientrare, vuol rientrare dal piano, quindi immaginate, non ha cenato, dice che quello che ha mangiato oggi è sufficiente fino a domani. Beh, lo ringraziamo davvero e come una chiesa a più voci formuliamo anche gli auguri con un mese esatto di anticipo per i suoi 89 anni, il 26 di
e si riparano anche.
Ecco, e a Giovanni con gli uffici pastorali della diocesi l'augurio che le 10 serate appunto non solo siano partecipate ma siano occasioni preziose per conoscere, per riaprire i documenti del Concilio, studiarli e soprattutto attuarli. E l'invito è rivolto a tutti. Noi come una chiesa più voce ci congediamo questa serata fino all'inizio del prossimo anno 2013 con un programma interessante che poi verrete a conoscere. In fondo alla chiesa, come ha detto già il signor Bettazzi, c'è di difendere il Concilio dei Giovani e il Popolo di Dio e di Martini, Cardinal Martini, parlate con il cuore, credere e conoscere, e non so se c'è ancora qualche coppia di conversazioni con Carlo Maria Martini, Eugenio Scalfari e Vito Mancuso che offro ai due relatori. Ecco, voi sapete che ci autofinanziamo sempre, per cui c'è una cassetta fatta liberamente. E concludiamo con una considerazione che io ho letto da parte di un giornalista, mi sfugge il nome, non l'ho trovato più, in riferimento a padre Carlo Maria Martini, che davvero stasera abbiamo citato, ricordato, ma se avremmo potuto ricordarlo di più, dicendo lui ha affermato la Chiesa indietro di 200 anni, subito dopo Ruini, che dice no, la Chiesa è avanti. Quindi viviamo anche queste contraddizioni, questi punti di vista diversi. E vi leggo questo. Ciascuno di noi è libero di credere o di non credere a un Dio, ma credo fermamente che oggi sia morto un grande uomo che per tutta la vita ha cercato la verità senza mai pretendere di imporre agli altri la propria ricerca. Questo era Martino. Ci alziamo e concludiamo con questa preghiera allo Spirito Santo. Lo invochiamo in anticipo per i 26 cresimanti che domenica prossima qui in questa chiesa, per imposizione delle mani di Monsignor Bettazzi, riceveranno appunto il sacramento della confermazione.
Passi il tuo spirito, Signore, come la brezza primaverile che fa fiorire la vita e schiude l'amore. Passi il tuo spirito come l'uragano che scatena una forza sconosciuta e solleva le energie addormentate. Passi il tuo spirito nel nostro sguardo per portarlo verso orizzonti più lontani e più vasti. Passi nel nostro cuore per farlo bruciare di passione per il tuo Vangelo. Passi il tuo spirito nelle nostre menti per farvi fiorire pensieri fecondi. Passi il tuo spirito, Signore, sulle nostre mani stanche per rianimarle e rimetterle gioiosamente all'opera. Passi il tuo spirito fin dall'aurora per portare con sé tutta la giornata in uno slancio generoso. Passi all'avvicinarsi della notte per conservarci nella tua luce e nella tua grazia. Amen.
Bene, grazie, ci benedica tutti Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. L'incontro è finito, andate in pace.
Grazie. Buon rientro a casa, grazie ancora a tutti.